Paragrafo 3. Il Terzo Reich. La dittatura di Hitler. Subito dopo l'incendio del Parlamento, la Costituzione tedesca venne sospesa e fu ripristinata la pena di morte. La libertà di stampa e di associazione furono soppresse e la polizia ebbe poteri straordinari. Nel marzo 1933 si tennero per l'ultima volta le elezioni, nelle quali il partito nazista ebbe più della metà dei voti. Subito dopo, i partiti di opposizione furono soppressi e messi fuori legge. La Repubblica di Weimar era finita e la Germania era ormai governata da una spietata dittatura. Dopo la morte di Hindenburg nel 1934, Hitler divenne capo dello Stato e comandante supremo dell'esercito. Hitler diede alla Germania nazista il nome di Terzo Reich, cioè Terzo Impero. Veniva infatti dopo il primo, il Sacro Romano Impero Germanico, durato dal V secolo al 1806, e dopo il secondo, quello formato da Bismarck nel 1870, che era crollato nel 1918. L'intervallo democratico della Repubblica di Weimar era un periodo da dimenticare. Nel Terzo Reich la volontà del Führer divenne la fonte della legge. Hitler divenne il capo indiscusso, dalla cui volontà tutto dipendeva. Obbedirono ai suoi ordini le istituzioni fondamentali dello Stato, l'esercito, la magistratura, la burocrazia. La Germania e la conquista di uno spazio vitale. Primo obiettivo della politica estera del Terzo Reich era l'annessione e l'unificazione con la Germania di tutte le comunità di cultura e lingua tedesca che si trovavano negli stati europei confinanti con la Germania. Ciò significava occupare l'Austria e ampie regioni della Cecoslovacchia e della Polonia. Con l'aiuto tedesco in questi paesi nacquero e si organizzarono dei movimenti filonazisti. L'obiettivo finale era la conquista da parte della razza dominante di uno spazio vitale mediante un'espansione ad est in territorio polacco e russo. I popoli slavi che vi abitavano erano considerati inferiori alla razza ariana. Nella visione di Hitler avrebbero continuato a fare i contadini, ma per nutrire i loro signori, i guerrieri tedeschi. Un solo Stato, un solo popolo, un solo capo. Giunto al potere, Hitler si dedicò alla realizzazione del programma politico che aveva preannunciato nei suoi scritti. Servendosi delle sue squadre di protezione, le Schutz Staffeln, le SS dalle nere uniformi simili a quelle dei fascisti, e della Gestapo, la polizia segreta di Stato, eliminò ogni opposizione. Gli avversari politici, democratici, comunisti, socialisti, dichiarati tutti senza distinzione nemici dello Stato, finirono imprigionati, assassinati o relegati in campi di concentramento, in tedesco Lager. Oltre a dominare la vita politica, Hitler voleva che ogni aspetto della vita privata fosse governato dal nazismo. Lo Stato hitleriano fu un regime totalitario. I cittadini tedeschi furono controllati attraverso una fitta rete di organizzazioni che si occupavano di ogni aspetto della vita quotidiana. Tutte le associazioni sportive, culturali, del tempo libero furono riorganizzate secondo i principi nazisti. Il regime pose particolare attenzione ai giovani, che furono inquadrati nelle organizzazioni paramilitari della gioventù hitleriana. Secondo Hitler, la gioventù tedesca, spietata e razzialmente perfetta, doveva spaventare il mondo. Il riarmo della Germania. mentre la propaganda ossessionante, le dimostrazioni di forza, il terrore divenuto norma di governo inculcavano nel popolo le idee naziste, Hitler preparò la rivincita dalla sconfitta e insieme pose fine alla crisi economica, attuando un vasto piano di riarmo e di costruzione di infrastrutture come autostrade e ferrovie, indispensabili anche a scopi bellici. La disoccupazione scomparve perché i giovani venivano arruolati nelle forze armate e nelle SS. Le industrie ebbero lavoro, impegnate com'erano a fabbricare armi a ritmo intenso. I successi nella lotta alla disoccupazione accrebbero il consenso della popolazione verso il regime. Il benessere era pagato a caro prezzo perché si lavorava in vista di una guerra futura. Ma la Germania tornava ad essere una nazione disciplinata, rispettata e temuta, e pochi davano importanza al pericolo. I paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale vedevano con preoccupazione il riarmo della Germania, ma non reagirono per timore di una nuova guerra. Inizia la persecuzione degli ebrei. Frattanto, le istituzioni del partito nazista e dello Stato tedesco si dedicavano sistematicamente alla persecuzione degli ebrei, a cominciare dalle leggi di Norimberga nel settembre 1935, che discriminavano gli ebrei e li separavano dagli altri cittadini tedeschi. Proibiti i matrimoni misti, essi furono cacciati dalle forze armate e dagli impieghi pubblici. Poi furono espropriati dei loro beni e fatti oggetto di umiliazioni e di violenze di ogni genere. Il culmine di questa persecuzione ebbe luogo il 9 novembre 1938, quando fu scatenato un pogromo contro gli ebrei nella Notte dei Cristalli, chiamata così perché i negozi degli ebrei vennero devastati dalle bande naziste e le loro vetrine infrante. Erano solo le prime tappe di un processo inarrestabile, destinato a concludersi di lì a pochi anni, con la concentrazione degli ebrei d'Europa nei ghetti e infine con il loro annientamento nei campi di sterminio. Solo poche persone si rendevano conto di quanto stava accadendo, ma ormai quasi nessuno osava opporsi al nazismo o criticare il Führer. Farlo significava per chiunque esporre a morte certa se stesso e i propri familiari. In realtà, la maggioranza dei tedeschi seguì Hitler, soggiogata dalla sua personalità e abbagliata da sogni di grandezza, anche quando fu evidente che il nazismo avrebbe portato la Germania a una nuova guerra. Fonti: Hitler e l'educazione dei giovani. Questi brani mostrano con chiarezza quanta importanza il regime nazista attribuiva all'indottrinamento dei giovani e al loro allevamento in vista della conquista militare e del dominio sugli altri popoli. Il primo è tratto dalla Legge sulla gioventù hitleriana del 1936. Nel secondo, Hitler spiega a un giornalista, in un testo pubblicato nel 1940, che cosa vuole dai giovani tedeschi. Articolo 2. Tutta la gioventù tedesca, fuori della famiglia e della scuola, deve venire educata nella gioventù hitleriana fisicamente, spiritualmente e moralmente, nello spirito del nazionalsocialismo, per servire il popolo e la comunità popolare. La mia scienza pedagogica è dura. Il debole deve essere spazzato via. Nei centri del mio nuovo ordine verrà allevata una gioventù che spaventerà il mondo. Io voglio una gioventù che compia grandi gesta, dominatrice, ardita, terribile. Gioventù deve essere tutto questo. Essa deve sopportare il dolore, non deve avere nulla di debole o di effeminato. Forte e bella voglio la mia gioventù. La farò istruire in ogni esercizio fisico. Voglio una gioventù atletica. Questa è la prima cosa e la più importante. Così distruggerò i millenni di addomesticamento dell'umanità ed avrò di fronte a me il materiale nobile, puro della natura, e potrò creare cose nuove. Non voglio un'educazione intellettuale. Il sapere mi rovina la gioventù. Al più, le lascio imparare quello per cui si sente portata, seguendo il gioco dei suoi istinti. Ma i giovani debbono imparare il senso del dominio. Debbono imparare a vincere nelle prove più difficili la paura della morte. Questa è la fase della gioventù eroica che fa nascere l'uomo libero, misura e centro del mondo. Da V. Hofer, Il Nazionalsocialismo, Milano, Feltrinelli, 1979.